Benvenuti a tutti a questo nuovo episodio del podcast dell'Accademia Libedismov. Siamo di nuovo qui e procediamo con questi incontri riservati ai nostri colleghi italiani che lavorano all'estero.
Oggi abbiamo il piacere di avere ospite un caro amico, un neurologo che da diversi anni svolge la sua attività clinica e di ricerca in Canada, all'Università di Calgary, il dottor Davide Martino, neurologo e associate professor presso l'Università di Calgary. Ciao Davide.
Ciao Miriam, ciao Matteo, grazie dell'invito.
Grazie a te per essere qui, per dedicarci il tuo tempo in questa breve chiacchierata che stiamo facendo come podcast per Accademia Libedismov. Come prima domanda che abbiamo veramente fatto tutti e che dà sempre delle risposte molto interessanti, è come mai hai scelto i disturbi del movimento e come sei arrivato a occuparti di questo settore della neurologia e non ad esempio di altri che possono insomma ugualmente essere interessanti per i nostri ascoltatori?
Potrei dire casualmente, ma non è proprio vero. Io ho studiato a Bari, mi sono laureato e specializzato a Bari, mi sono laureato e specializzato con Gianni De Fazio all'Università di Bari e ho incominciato in realtà a lavorare con lui in laboratorio, perché all'epoca lui si occupava di colture cellulari per lo studio della barriera ematoencefalica e la malattia di Huntington, e però poi a un certo punto ha deciso di concentrarsi su attività di ricerca soltanto clinica e quindi distonie in particolar modo, che è stato il mio primo disturbo del movimento, anche perché Bari è stato uno dei primi centri a utilizzare la tossina in Italia. E quindi da lì ovviamente c'era già molta attività in corso con un gruppo di studio italiano insieme a Alfredo Berardelli, Giovanni Abruzzese ed altri. Ho avuto anche la possibilità di avere contatti con l'estero, in particolar modo con Queen Square, anche grazie a consigli e chiacchierate, in particolar modo con Enza Maria Valente, in un corso di una LIMPE del 2002, in cui lei mi suggeriva di fare un periodo anche all'estero. E là poi ho avuto la possibilità di seguire, di essere fellow con Kailash Bhatia e Neil Quinn, oltre che in neuroimmunologia. E diciamo che questo ha consolidato ovviamente il mio amore per la sottospecialità, per il settore. Naturalmente perché? Perché come pochissimi altri settori nella neurologia, il fascino di una diagnosi all'impronta, il fascino di sviluppare la capacità di osservazione, di sintesi nel processo diagnostico è estremamente affascinante, soprattutto per un giovane, credo, e questo ovviamente mi ha ulteriormente stregato, e quindi mescolando quindi l'esperienza barese e quella londinese, poi alla fine ho raggiunto il punto del non ritorno.
E invece Davide, per quanto concerne la ricerca, tu ti sei sempre occupato di questa disciplina, diciamo, e in particolare attualmente quale ritieni sia l'argomento più attuale, più interessante, insomma, che in qualche modo stai sviluppando?
L'argomento più attuale di cui mi sono occupato nell'ultimo anno e mezzo, diciamo nel periodo della pandemia principalmente, è un argomento non particolarmente complesso dal punto di vista neuroscientifico, almeno apparentemente, ed è quello della... io mi occupo molto di sindrome di Tourette, è uno dei miei amori, e quello che è successo nel corso della pandemia appunto è stato l'esordio, diciamo, la comparsa di questo fenotipo nuovo di esordio rapido di disturbi tic simili funzionali, e questo ha colonizzato una buona parte delle nostre attività cliniche, perché abbiamo visto tantissimi pazienti qui a Calgary. Poi ovviamente mi ha portato a condividere questa esperienza con tanti altri centri nel mondo che stavano vivendo la stessa esperienza, e naturalmente l'obiettivo è quello di categorizzare questo nuovo fenotipo, capirne i fattori predisponenti, precipitanti, tutto lavoro in corso e in parte qualcosa è stato già pubblicato, ma soprattutto ci ha portato a mettere in dubbio la nostra capacità di differenziare tra alcuni disturbi del movimento organici, come per esempio i tic, e il loro correlato funzionale, che è una cosa estremamente complessa e difficile, che richiede proprio una ridefinizione nosologica, a mio parere, cosa che peraltro faremo nel prossimo congresso europeo sulla sindrome di Tourette a Losanna a giugno, dove ci sarà proprio una discussione mirata alla definizione dei confini diagnostici tra tic cosiddetti organici e tic funzionali. E questo è estremamente interessante perché mi auguro possa aprire poi anche studi di natura anche non soltanto clinica, ma anche neurofisiologica e di neuroimmagine in questo gruppo di pazienti, che ha caratteristiche molto specifiche e veramente diverse da quello che, probabilmente anche dagli altri stessi disturbi dello spettro funzionale.
Senti Davide, in questi 2 anni di pandemia tutti i pazienti con disturbi del movimento, come tutti i pazienti in generale, hanno subito dei cambiamenti importanti nella loro gestione a livello ambulatoriale, anche in relazione alla severità della pandemia nei vari stati, e sicuramente i pazienti con distonia hanno in alcune aree subito più di altri dei disagi. E noi sappiamo che tu ti stai occupando di implementare un nuovo modello di cura delle distonie di gestione. Vuoi dirci qualcosa di più specifico riguardo?
Sì, la letteratura degli ultimi 10 anni ha messo in evidenza come siano importanti manifestazioni cliniche, problemi clinici che i pazienti con distonia non discutono abitualmente con il proprio neurologo, in particolar modo i disturbi della sfera emotiva, quindi disturbi dell'umore, ansia sociale, ma anche disturbi del sonno, dolore, fatica, eccetera. Cioè il cosiddetto spettro non motorio, che sembra danneggiare la qualità della vita di questi pazienti molto, forse anche più dei sintomi motori stessi. Però noi sappiamo che i pazienti con distonia, proprio perché hanno la cosiddetta, quello che io chiamo la maledizione della tossina botulinica, che è un farmaco molto efficace per i sintomi motori, non necessariamente per quelli non motori, perlomeno c'è molta controversia, e vengono pertanto visti 4 volte all'anno per 10-15 minuti a botta, diciamo così, e il risultato è che non c'è la possibilità, se non si aggiorna il modello di cura, di fare screening e quindi terapia anche per aspetti che hanno un impatto sulla loro qualità della vita molto importante. Quindi bisogna identificare metodiche di screening e di management adeguate, e noi con un lavoro principalmente qualitativo, comunque diciamo di metodologia mista, abbiamo sviluppato quasi in maniera definitiva un pathway of care che vorremmo implementare a Calgary e in altri centri in Canada, e dipenderà dai fondi disponibili ovviamente, che possa servire a ottimizzare la qualità della cura per questi pazienti. La distonia è il primo disturbo del movimento di cui mi sono mai occupato, quindi resta sempre, diciamo, il primo amore da questo punto di vista. Quindi se riuscissi a fare qualcosa per migliorarne la qualità di cura su scala nazionale e anche oltre, sarebbe per me un obiettivo fondamentale per la mia professione.
Davide, il Canada è certamente una delle nazioni all'avanguardia nell'ambito della ricerca scientifica dei disordini del movimento e altro, e in particolare nel tuo centro vi occupate anche di questa nuova metodica molto promettente, interessante, che riguarda la stimolazione transcranica ultrasuoni. È molto interessante, ci vuoi dire qualcosa di più su questo?
Sì. Certo, questo è stato avviato soprattutto dal Dipartimento di Radiologia qui, che ha avuto un grosso finanziamento infrastrutturale per acquisire tutta la strumentazione per fare inizialmente la terapia ablativa ad alta intensità, che si fa ormai abbastanza routinariamente in moltissimi centri, e che facciamo ovviamente anche qui. Il motivo per cui io ho voluto occuparmene è perché la neuromodulazione a bassa intensità è estremamente affascinante, perché in teoria è uno dei pochissimi, delle pochissime tecnologie che possono raggiungere i centri profondi in maniera non invasiva. L'idea non è quella di replicare la TMS o la stimolazione elettrica, ovviamente, ma è quello di cercare di raggiungere centri che non si possono facilmente stimolare altrimenti. Quindi noi stiamo in questo momento mettendo a punto il protocollo per la stimolazione a bassa intensità. Stiamo ancora lavorando soltanto sulla corteccia motoria primaria, però abbiamo già scritto dei progetti che mirano a usare come target, ad applicare un dual targeting per il trattamento dei disturbi del cammino nella malattia di Parkinson, ma anche a me interesserebbe anche applicare questa tecnologia nella distonia, ovviamente utilizzando i canonici target che si utilizzano nella stimolazione cerebrale profonda, cioè il GPI e il nucleo subtalamico, per vedere se esiste un'alterazione della connettività funzionale. Noi abbiamo dei colleghi che si occupano di neuroimmagini, che possono anche mettere a punto studi funzionali ad alta risoluzione temporale, come la Fast fMRI, che potrebbe essere uno strumento utile per valutare gli effetti fisiologici di una stimolazione, di una neuromodulazione così, così complessa come quella di ultrasuoni a bassa intensità.
Senti Davide, tu vivi, lavori e fai ricerca in Canada da un po' di anni ormai. Quali sono secondo te le principali differenze nel sistema di ricerca canadese, cioè come è organizzato rispetto all'Italia, rispetto anche ad altri paesi europei?
Ah, io penso che esista una differenza importante tra l'Europa continentale latina, quindi Italia, Francia, Spagna, e diciamo il mondo anglosassone, dove per anglosassone intendo Germania, che è un po' a parte, ma soprattutto poi Regno Unito e Nord America. Nel Regno Unito e nel Nord America tutto è molto vincolato ai fondi disponibili in quel momento, i CNUNC, senza dei quali è molto difficile lavorare. Bisogna ovviamente utilizzarli in maniera flessibile e cercare di costruire per avere grant, sempre lavorando al prossimo grant. In Italia, diciamo, c'è una forza di volontà mescolata alla competenza che lo rendono un paese estremamente efficiente, paradossalmente, a quello che molti possono pensare, perché unendo competenza a efficienza e entusiasmo si riescono a fare ancora delle cose straordinarie in Italia, nonostante la scarsità delle risorse che il governo italiano mette a disposizione della ricerca. E questo ovviamente cambia completamente l'organizzazione del lavoro, perché noi dobbiamo scrivere più grant che paper alla fine, se vogliamo continuare a essere produttivi, cosa che per me è scioccante ancora, perché non mi sono ancora abituato a questa cosa. Invece in Italia si scrivono moltissimi paper e pochi grant, e anche perché si sa che i grant non arrivano facilmente, quindi si teme di perdere tempo essenzialmente. E quindi questo spiega perché l'Italia è ancora così produttiva dal punto di vista scientifico. Come sempre, l'ideale sarebbe nel mezzo, cioè cercare di trovare un sistema che garantisca maggiore disponibilità di risorse a medio e lungo termine, soprattutto per gruppi che concentrano alte competenze, e garantendo loro la possibilità di mantenere un alto livello di produttività. Io qui ho dei colleghi bravissimi, e anche molto grande successo per quanto riguarda la ricerca di fondi, che però pubblicano poco, e questo io non riesco proprio a spiegarlo. Alla fine poi le pubblicazioni scientifiche sono il nostro punto di arrivo, cioè sono il nostro obiettivo finale. Non dovrebbero essere i soldi che portiamo all'università, ma dovrebbero essere le nostre pubblicazioni.
Sì, è un po' un paradosso.
È un paradosso, però è un paradosso che è molto comune in Nord America. E quindi questo diciamo crea un po' di spaesamento. Quindi quando si va a lavorare fuori, bisogna sempre tenere presente che è una realtà diversa, con la quale bisogna entrare in assonanza, perché questa è l'aspettativa. E quindi naturalmente ci si può abituare, noi italiani in generale abbiamo una capacità di adattamento per motivi culturali e di struttura sociale che è a pochi pari al mondo, e quindi questo naturalmente rende le cose più facili, però inevitabilmente questa è la più grande differenza che noto. C'è naturalmente un rispetto anche del lavoro qui in Canada, come in altri paesi anglosassoni, un rispetto del rapporto tra lavoro e retribuzione, salario, che ovviamente è molto più proporzionato rispetto a quello che noi possiamo incontrare in Italia, e questo è un altro problema politico, ovviamente. Io penso che i problemi principali in Italia siano sempre legati alla gestione della cosa pubblica da parte degli amministratori, molto più che della classe. Della categoria professionali che devono invece gestire delle risorse che a loro vengono assegnate e che sono troppo limitate e sproporzionatamente limitate per il valore che le categorie professionali come quella medica e nell'ambito della neurologia in particolare hanno. Quindi.
E Davide, invece, per quanto concerne l'attività assistenziale, ci potresti riassumere un po' quelle che pensi siano le differenze, i punti di forza del sistema canadese che hai avuto modo di vedere da vicino?
Dal punto di vista, le differenze principali dal punto di vista assistenziale sono nella capacità di organizzare team multidisciplinari che funzionano in maniera rigorosa ed efficiente. Questo sta cambiando anche in Italia, per quello che mi sembra di capire. C'è un'impronta data dal management, che quando è virtuoso collabora moltissimo con le figure sanitarie, i medici, gli infermieri, i terapisti, che rende il lavoro affidabile. Cioè tu sai che quando arrivi la mattina devi vedere un certo numero di pazienti, hai un certo numero, hai un certo lasso di tempo, andrai in un certo modo e ti puoi aspettare l'organizzazione poi della gestione successivamente in maniera ordinata. In Italia c'è ancora un po' più di aleatorietà e c'è poco contatto tra il management e il lavoro professionale, cioè i professionisti, le figure professionali. Questo chiaramente può creare dei problemi, perché chi organizza l'attività ospedaliera ha un ruolo fondamentale e dovrebbe collaborare a stretto contatto quotidianamente con le figure professionali che ci lavorano. Io questa cosa non l'ho mai, con i dirigenti sanitari italiani non l'ho mai percepita, invece qui è una costante, e questo a questo livello, diciamo a grandi livelli, perché poi alla fine facciamo sempre le stesse cose, cioè utilizziamo, in più voi avete anche il DAT scan, noi non lo utilizziamo, quindi non...
questa è una novità.
Guarda, e non mi manca assolutamente, lo spero che non ascolti
nessuno. Come al solito, se uno le cose le ha le utilizza, se non le ha le fa meno, ma noi, diciamo, noi italiani in questo siamo molto bravi a cavarcela con quello che abbiamo, un po' tanto che sia, forse uno dei motivi del nostro successo all'estero. Davide, grazie per questa chiacchierata, ti ringraziamo per il tempo che hai voluto dedicarci in questo podcast di Accademia Olimpedismo, e speriamo di vederti presto in qualche evento nazionale o internazionale in Canada e in Italia, chi lo sa. Grazie molte.
Grazie mille a voi. Ciao.
Ciao, a presto. Ciao.